Fantascientificast, puntata numero 34. Benvenuti, bentornati a Fantascientificast, puntata numero 34, e questa volta i microfoni ci sono solo io. Abbiamo utilizzato Omar per fare un esperimento d'accoppiamento uomo-macchina, giusto per restare in tema rispetto a qualcosa di cui parleremo in questa puntata. In realtà no, il povero Omar è preso da impegni lavorativi abbastanza pressanti, quindi insomma al microfono come speaker ci sono io, ma sono ovviamente in buona compagnia. Gli argomenti interessanti e succulenti non mancheranno, così come le ultime novità portate da Nicolò, che ci ha fatto compagnia a questo episodio, ma iniziamo subito con un grande classico, e iniziamo subito quindi con il Cylon Prof.
My God, it's full of stars.
Qua. Max, ciao!
Buonasera, buonasera a tutti!
Non mi ha abbandonato?
No, eccomi qui, lo sai che per quel che mi è possibile, sfruttando anche le potenzialità delle vasche di resurrezione di noi Siloni, cerco di essere sempre presente.
Compare sempre, insomma.
Naturalmente, per esempio, mo il mese prossimo sono fuori tutto il mese, quindi mi sa che dovrete fare senza di me.
Vedremo, ci organizzeremo.
Poi è possibile pure, no? Sfruttare l'ansible del nostro Ender per trasmettere al di là dello spazio.
Dello spazio-tempo, insomma. Ok, ottimo. Allora, come sempre ci hai portato un bel romanzo da leggere. L'ultimo che avevi portato, avevi presentato, me lo sono letteralmente mangiato. Schiavi Invisibili, veramente, è stato un consiglio spettacolare.
Veramente una generazione di scrittori, quella fantastica, fantastica. Ma anche oggi ne abbiamo uno di tutto rispetto, peraltro diciamo cominciavo anche a ragionare sul fatto sì che c'è ancora tantissima fantascienza, come potremmo dire classica, no, da scoprire, però che piano piano, un po' come fa, no, a volte come il ragno che tesse la tela e intrappola le sue mosche quando meno se l'aspettano, piano piano possiamo avvicinarci anche a qualcosa di più vicino a noi, no? Qualcosa di più contemporaneo, una fantascienza più moderna. Anche se a riguardare la data del romanzo di cui voglio parlare stasera, mi rendo conto che sono solo io che sono vecchio. Infatti, il romanzo del 1992, che io ricordavo come se fosse stato scritto ieri, e sto parlando di un romanzo molto famoso nel filone, diciamo, del cyberpunk. L'evoluzione del cyberpunk, che si intitola Snow Crash ed è di Neil Stephenson.
Beh, 92 non è
92, sono già passati
dopo Gibson.
Ahimè, sono passati 20 anni, no? Quello dicevo, che è chiaro che rispetto a romanzi come quello che hai citato prima, che era degli inizi degli anni 60, no? Adesso invece siamo nel 92, siamo vicini al 2000, però sono sempre 20 anni da oggi, ahimè.
Passa il tempo.
Allora, Neil Stephenson, Snow Crash è un vabbè, a parte che di Neil Stephenson si potrebbero dire tante altre belle cose, ma poi ce le riserviamo per altre puntate. Snow Crash è un romanzo che sigla un modo molto particolare di scrivere un'avventura cyberpunk che potremmo definire, con un po' di paradosso, classica, ovvero che ruota intorno a quelli che sono diventati i concetti classici del cyberpunk, l'esistenza di un mondo virtuale alternativo assolutamente indistinguibile da quello reale, nel quale ognuno può assumere e assume una personalità, un avatar, una rappresentazione, no, che è perfettamente realistica e che corrisponde un po' anche al modo di pensarsi, al modo di proiettarsi, all'immagine che si ha di se stessi, quello a cui ci ha abituato anche tanto cinema, in particolare evidentemente la saga di Matrix, no? Cioè l'idea che il mondo virtuale possa essere assolutamente paragonabile con quello reale, se non molto superiore. E quindi fin qui, diciamo, tutto sommato uno scenario classico.
Beh, Matrix è venuto sette anni dopo, tutto sommato.
I nostri protagonisti vivono un'avventura, una storia che appunto contamina quello che succede nel mondo reale con quello che succede nel mondo virtuale, in questo caso si chiama Metaverse, il metaverso. Ci sono anche una serie di icone che siamo piuttosto appunto abituati a considerare familiari di questo ambiente, l'uso per esempio delle spade e in particolare delle spade giapponesi, mi viene meno il nome, Katana
sì, ecco.
Come strumento per sfidarsi a duello nel metaverso e acquisire, diciamo, prestigio e punti. E il fatto che quando si viene sconfitti poi si muore, nel senso che si viene buttati fuori dall'universo virtuale e ci si può rientrare solo dopo un certo periodo di tempo, quindi una sorta di penalizzazione, tutte queste belle cose.
Un videogioco, insomma.
È, diciamo, una sorta di quello che oggi potremmo considerare appunto un videogioco. Però la cosa veramente fantastica di Snow Crash, che al di là del racconto della storia, che peraltro non farò perché ha una sua evoluzione, una sua trama che è appassionante e interessante da seguire, che quindi merita di non essere svelata, però la cosa veramente simpatica è diciamo, la capacità di Stephenson di non so bene come descriverlo, di raccontare con una particolare ironia i diversi protagonisti e di costruire un mondo reale che è una proiezione distopica di quello nostro contemporaneo e che quindi è anche un'occasione per puntare il dito, diciamo, contro una serie di distorsioni che oggi già intravediamo. Anche queste sono abbastanza classiche, però tieni conto appunto qua i 20 anni che sono passati si vedono tutti. Provo ad accennarne qualcuna, altrimenti insomma sto facendo solo giri di parole.
Facciamo un po' di...
ci manca il succo. Sì, ecco. Allora, giusto per cominciare a far capire di che parliamo, il protagonista del romanzo si chiama Hero Protagonist. Si scrive proprio così, quindi tradotto in italiano sarebbe eroe protagonista. Questo già la fa capire abbastanza lunga, sul tono, diciamo, scanzonato con il quale il nostro Stephenson racconta la storia, no? E poi, per la verità, questa scelta così paradossale, che devo dire nelle prime 4-5 pagine del libro mi ha lasciato veramente con un po' di stucco, viene poi assorbita nella stranezza di questo mondo che lui costruisce, per cui ti sembra normalissimo che il protagonista si chiami Hero Protagonist. Assieme a Hero Protagonist, che fa un mestiere simpaticissimo, e cioè fa il fattorino che consegna le pizze. Ecco, però queste pizze, ecco, potrebbe sembrare una cosa un po' banale, magari uno si è immaginato il tizio sulla bicicletta, no? Invece queste pizze, insomma, siccome qui siamo in un futuro non lontano da quello dal nostro presente contemporaneo, nel quale fondamentalmente è avvenuto quello che tutti ci aspettiamo, e cioè la dissoluzione totale o quasi totale del concetto di Stato come oggi noi lo concepiamo, e la nascita di una sorta di feudi dominati da alcune entità di tipo multinazionale, piuttosto che da nostre vecchie conoscenze, ovvero per esempio la mafia o equivalenti.
Posso essere cattivo, non è un futuro così non distopico, così
non è tanto
così lontano, ecco. Ecco, perché
sì,
andiamo avanti così.
Anch'io. Se andiamo avanti così siamo in ottima direzione.
Sì, esatto.
Qui la cosa è proprio ormai arrivata a conclusione. In realtà lo Stato esiste, però il romanzo naturalmente è ambientato nel futuro degli Stati Uniti d'America e a fianco al protagonista stavo raccontando... La co-protagonista è una ragazzina che fa un mestiere altrettanto, diciamo, noto e, se vuoi, abbastanza strano, che è quello del corriere speciale. Mentre il nostro Hero Protagonist consegna le pizze, e invece YT, che significa, se non ricordo male, yours truly, veramente tua, il nome della ragazza, della coprotagonista, fa proprio il corriere e consegna pacchi, documenti, e lo fa utilizzando una sorta di skateboard a reazione.
Gli Così Arturi come che Iro protagoni... saluto Iro nelle mail.
Eh sì. E Iro Protagonist utilizza a sua volta una, per la consegna delle pizze, una macchina a reazione. Quindi, per esempio, nella fase iniziale del romanzo avviene, c'è una sequenza di eventi catastrofici che poi porteranno, no, avanti la storia, nella quale per consegnare una pizza in tempo utile, il nostro Iro Protagonist fa un macello con questa macchina e, diciamo, in qualche maniera viene salvato dall'intervento quasi casuale di Whitey, che da quel momento ovviamente nasce un'amicizia che poi si snoda lungo tutto il racconto. Ma la cosa divertentissima è questa lotta all'ultimo sangue per riuscire a consegnare la pizza in tempo utile, perché la pizza è gestita da Cosa Nostra, è gestita da quello che sarà un altro protagonista del romanzo, che si chiama, guarda un po', Zio Enzo, e che è, diciamo, l'equivalente del padrino, no? dei tempi nostri, e che ha fatto un contratto con i suoi clienti in cui non conta nemmeno la pizza come ti arriva. Infatti, diciamo, nel racconto di questo avventuroso inizio del romanzo, questa pizza viene sballottata a destra e a sinistra, alla fine ne rimangono poche molecole, ma anche quelle poche molecole, l'importante è che arrivino in tempo. C'è questa, no, questo assoluto rispetto
dogma
del limite temporale entro termine ultimo di consegna. Quando salta quello, salta il contratto, e quindi è come aver perso l'onore. Per cui c'è questo macello iniziale in cui riescono a distruggere di tutti, e c'è questo racconto di questa America trasformata in una specie di campo feudale in cui i confini tra le varie zone sono diventati pericolosissimi da attraversare, e naturalmente qui poi ci si viene riversato un po' tutto il, diciamo, lo scenario fantasmagorico a cui ci ha abituato il cyberpunk, quindi strane creature mutate, animali che sono stati geneticamente modificati per eseguire certi tipi di funzione, e naturalmente una serie di cattivi, che più cattivi non si può. Il cattivo per eccellenza, ti dico solo che lungo tutta la storia non si riesce a capire in che modo uccide le sue vittime. È un efferato assassino che gira con una motocicletta dietro la quale è fissata una, sul retro della motocicletta c'è fissata una bomba atomica. Letteralmente una bomba atomica, e lui c'ha addosso un meccanismo per il quale, se si allontana o più di un tot dalla motocicletta, la bomba scoppia. Quindi questo gli crea una certa aura di rispetto intorno, come puoi ben immaginare. Non si capisce per l'intero sviluppo della trama questo come fa a uccidere. Riesce in maniera silenziosa, e si immaginano lame molecolari, cose di questo tipo. Alla fine usava pezzi di vetro, questo lo posso svelare, no? Sì, quindi questo era praticamente un maniaco compulsivo che andava in giro con pezzi di vetro affilatissimi e li utilizzava come pugnali. Insomma, un'ambientazione, come si vede, no, molto particolare, molto
un po' corri di tante cose,
esattamente una miscela fantastica ma nello stesso tempo credibile, no, sai, come quelle, a me viene in mente Swift, no, che in qualche modo costruisce, no, con il Lilliput o le storie simili, qualcosa che sì, è parodistico, è assurdo e forse non credibile, ma che poi quando vai a vedere il modo in cui è scritto e quel che succede, ti accorgi che è solo una visione distorta, un modo dell'autore di mettere in evidenza alcune delle caratteristiche della nostra realtà contemporanea e i pericoli che si possono correre se si lascia, no, fuori controllo questo tipo di caratteristiche. Naturalmente io, appunto, ho accuratamente evitato di raccontare invece la trama più squisitamente fantascientifica, che, come accennavo, nasce da questa mescolanza tra ciò che avviene nel mondo reale. Io ho descritto essenzialmente i protagonisti del mondo reale e ciò che avviene invece quando questi protagonisti del mondo reale si proiettano nel metaverso. In particolare Hero Protagonist, che nel mondo reale è appunto un misero fattorino che consegna le pizze, viceversa nel metaverso è uno dei fondatori dell'equivalente di Google, diciamo così, che gestisce in sostanza il metaverso, i server, il sistema operativo e tutto. Lui è uno dei grandi geni progettisti di questa realtà virtuale e la vera storia si svolge soprattutto con un attacco a questa realtà virtuale. Il titolo Snow Crash, no? Fa riferimento all'effetto neve, che è quello, no, che compare quando lo schermo diventa tutto quanto
tutto
a farfalline,
farfalline.
È come l'effetto nevicata, no? Snow Crash, che vuol dire sostanzialmente il crash totale di sistema. E quindi il titolo in qualche maniera poi fa capire quello che è lo sviluppo del romanzo stesso.
Non abbiamo detto una cosa, romanzo a sé stante o inizio di un ciclo?
No, romanzo a sé stante, è un bel romanzone da 500 pagine, che per i romanzi di fantascienza, diciamo, è uno standard abbastanza, no?
Beh sì, ultimamente è diventato... Sì.
Sono circa 500 pagine, fitte, cioè qui davanti a me l'edizione inglese, edito sia in italiano che in inglese. In inglese ovviamente non c'è mai problema a reperire queste opere, ma ci sono anche delle belle edizioni italiane, quindi abbastanza facile da reperire. Che altro dire? Ma niente, sostanzialmente credo di aver tracciato poi la storia complessiva. Neal Stephenson, viceversa, è un autore molto prolifico. E recentemente ha prodotto delle opere un po' più controverse, di cui magari parleremo qualche altra volta. Adesso non so se vuoi fare qualche commento.
No, semplicemente domanda. Invitare gli amici che apprezzano il genere cyberpunk a approfondire anche questo autore. Abbiamo parlato di Gibson non molto tempo fa e sicuramente il tema è molto vasto, insomma il suggerimento che ha dato oggi è apprezzabile. Sei come l'ultimo che mi hai suggerito.
Questo è più complesso. Ecco, l'ultimo che ti ho dato era il romanzo d'avventura tipico.
Sì,
no?
E molto anni 60.
Molto,
devo
anni 60, molto, se vuoi, anche semplice, efficace, sì, veloce. Questo è più complesso e si gioca su tanti livelli. Per esempio, nella parte più squisitamente fantascientifica si investiga sulla natura di questo attacco portato al metaverso, si scopre che è un virus e fin qui va bene tutto ok, ma per esempio c'è una cosa molto interessante, delle riflessioni molto interessanti sulla natura linguistica del virus e quindi su come questa natura linguistica è legata alla cultura dalla quale proviene. Si scopre che questa cultura addirittura potrebbe essere, viene suggerito, che è quella della Torre di Babele, del mondo, diciamo, no, dell'origine delle lingue. Quindi è un autore, Stephenson è un autore molto particolare, che riesce ad unire appunto questa vena swiftiana con questi protagonisti così parodistici in qualche misura, questi stressati
fuori dagli schemi,
nelle loro caratteristiche, e nello stesso tempo però riesce ad investigare in maniera molto sottile aspetti come quello che ho appena descritto, e quindi del legame della lingua con l'universo che viene creato, come la parola in qualche maniera formi le cose. Insomma, ci sono tutta una serie di livelli di lettura molto particolari. Si legge come una bella avventura, ma si può leggere anche a tutti questi livelli diversi. Devo dire, scrive in un inglese un po' complesso. Io sono abbastanza abituato. È uno dei pochi casi in cui poi ho fatto ricorso.
Hai fatto un po' fatica.
No, poi ho fatto anche ricorso alla traduzione italiana per qualche passaggio che mi era risultato un pochettino oscuro. Però è molto piacevole, molto gradevole complessivamente. Quindi invito veramente tutti a fondare il loro naso nello Snow Crash.
E invitiamo anche noi, insomma. Grazie Max per questo intervento e a risentirci prossimamente.
È sempre un grande piacere. Saluti!
Graditissimo ritorno a Fantascientifica, puntata numero 34. Sonia, ciao!
Ciao Paolo.
Allora, l'argomento che ci proponi questa sera è singolare, dovevamo trattarlo prima o poi, ti sei offerta volontaria, ti sei immolata per questo compito veramente arduo, svisceriamo un argomento veramente vasto che sicuramente i nostri ascoltatori apprezzeranno, ovvero la fantascienza in un autore molto particolare, Stephen King.
Esatto, in realtà l'argomento più vasto che può contenere Stephen King e la fantascienza è ovviamente il concetto di paura nella fantascienza.
Ah sì,
il momento in cui la fantascienza travalica i suoi stessi confini di genere, che poi, premettiamolo in maniera chiara, definire i generi non è sempre un lavoro semplice, né netto, né pulito.
Soprattutto quindi, oggi, penso.
Oggi poi è praticamente impossibile. Pensa, esatto. Faccio un esempio banale, pensa ad Hunger Games. Difficile dire se sia fantasy, fantascienza, fantapolitica.
È vero.
E comunque in passato non era particolarmente diverso. Io ricordo con grande emozione quando provai a leggere Le cronache marziane di Bradbury.
Uh-huh.
Avevo forse 12 anni, no, di meno, ero al mare e lessi il primo racconto delle cronache marziane. Io non ho mai finito quel libro, confesso, perché la paura che mi mise quel racconto...
Aspetta, fammi far mente locale perché l'ho letto, letto anche qualche anno
erano
fa,
gli astronauti che arrivavano e incontravano i loro parenti defunti, adesso non mi chiede il dettaglio, mi ricordo solo questa immagine, gli astronauti che venivano catturati da questi loro parenti e quindi in realtà erano gli alieni che in qualche maniera li stavano condizionando e allontanando dalla loro missione. Mm.
Che mandavano diverse spedizioni e non ne tornava una, se non mi sbaglio.
Esatto, qualcosa del genere. Io ricordo il senso di paura, credo di averlo provato poi in seguito, ma forse quando ho riletto Lovecraft da grandicella.
Vabbè.
Veramente il panico. E questo mi ha sempre fatto pensare, perché quando parliamo di fantascienza, se ci teniamo alla descrizione tipica della fantascienza, no? Quindi un genere che racconta un sistema con delle leggi fisiche e tecnologiche molto precise, che non lascia spazio poi magari ad aspetti più soprannaturali, eccetera. Quando pensiamo a questo tipo di fantascienza è impossibile non pensare ai pianeti, la Luna, Marte. E non so a te, però a me l'idea di stare sulla Luna di notte, da soli, in uno spazio completamente... Pensa agli astronauti del primo allunaggio, quando hanno dormito là.
Mamma mia! non ci avevo mai pensato in questa chiave, ma in effetti deve essere stato qualcosa di... alieno, se vuoi,
alieno,
quindi spaventoso.
Esatto. Che poi è riuscito benissimo a descriverlo il film, quello sulla missione mai esistita, oddio, aiutami, adesso non me lo ricordo.
Forse è Apollo 18?
18, mi pare.
Sì.
Che c'era questa sensazione straniante della navicella atterrata e di loro che dormivano, e tu ti rendevi conto che dormivano su un pianeta che, insomma, va bene tutto, va bene che avevamo fatto le esplorazioni, eccetera, però la certezza scientifica che non uscisse qualcosa da sotto non ce l'avevamo così chiara ancora a quei tempi. Ecco, e quando penso a queste cose mi viene in mente che poi in realtà la mia paura, il mio scrittore di paura è Stephen King, ovviamente, perché... il mio percorso è stato abbastanza lineare in questo, no? E Stephen King, che comunque è un autore horror molto particolare, perché poi lui varia spesso generi, ci sono romanzi che non hanno niente a che fare né con le storie horror né con le storie del terrore, altri che sono violentemente splatter. Lui ha... Sì, cioè, ce ne sono un paio. E lui ha spesso dei sottotesti fantascientifici, a volte latenti, che uno li pensa come fantascientifici anche perché magari ci è abituato, no? Pensa al penultimo che è uscito, il penultimo o il terzultimo, 22-11-63, quello che parlava della morte di Kennedy.
L'ho sentito solo nominare, io ti dico la verità, King ho letto un po' a sprazzi, non sono un lettore continuativo, diciamo così.
Ma comunque, guarda, non penso neanche di spoilerare nessuno perché è scritto sulla quarta di copertina. Il libro, sì, il romanzo, la storia, si basa sulla possibilità di viaggiare nel tempo. Se vuoi, il viaggio nel tempo è uno dei cardini della fantascienza.
Sì.
Wells, insomma, non è che dobbiamo parlarne fra di noi. E Stephen King ci ha scritto un intero romanzo dove l'aspetto horror sì, a un certo punto compare, ma stiamo parlando proprio del fatto che probabilmente l'editor gli ha detto: guarda che ci devi mettere due cosine di
Sei Stephen
paura.
King, devi fare qualcosa.
Sì, insomma, via. Ed è bellissimo perché è molta fantascienza il viaggio nel tempo, la presa di consapevolezza di una realtà ucronica, di una realtà anche distopica, se vuoi, perché poi alla fine comunque quando andiamo a interferire col tempo, prima o poi qualche casino lo combiniamo e la maggior parte dei
Chiaramente.
temi di fantascienza a questo poi ci portano, no?
Chiaramente.
E lui ha fatto lo stesso gioco. Ma ce ne sono altri ancora più espliciti, perché io ti potrei citare qui The Stand, in Italia è uscito come L'ombra dello scorpione, no? Che
Sì.
parte con... è il mio romanzo preferito di Stephen King,
Tra l'altro
secondo
ci hanno
me...
tratto anche una serie televisiva, se non mi sbaglio.
di 6 ore, è molto bella, erano gli anni 90, fu una grande esperienza, sì. Beh, è il mio romanzo culto di Stephen King, ti dicevo, secondo me i kingiani si dividono in quelli che amano It e quelli che amano L'ombra dello scorpione. E L'ombra dello scorpione parte da un classico assunto fantascientifico, il virus che si propaga e distrugge l'umanità. Richard Mason, Io sono leggenda, la conosciamo la storia.
Alla grande.
anche troppo. E si crea anche qui una nuova società umana, in questo caso non è esattamente la svastica nel sole, ma insomma, voglio dire, è una costruzione anche questa di fantascienza. Poi qui il tema horror arriva abbastanza presto, è abbastanza pressante, ma era piuttosto giovane. Però ce ne sono altri, ti dicevo, che sono fortemente fantascientifici. Adesso cito uno che i nostri ascoltatori dicono: è facile così. Sì, però è vero. Le creature del buio, Tommy
Ah,
Knockers.
quello mi ha fatto veramente.
È
Posso,
terribile.
però, no, terribile, però cioè, mi ricordo che mi aveva spaventato in maniera abbastanza plateale. Adesso sono passati tanti anni, magari te non lo hai apprezzato, però mi ricordo che mi è rimasto molto impresso.
No, no, è
Non
terribile nel senso che fa paura. Io me lo ricordo,
ce lo giuro. Mamma
ero proprio
mia.
piccola quando lessi questo perché erano i miei primi approcci. Perché poi lui è molto bravo a descrivere le psicologie, che poi questo a volte un po' manca, se vuoi, nella letteratura di fantascienza, no? L'approfondimento più psicologico, la descrizione magari di certe sensazioni. Questo a volte manca un pochino. Lui invece, non essendo costretto dai limiti del genere, in qualche maniera può prendersi delle libertà e a volte anche, come dire, delle prolissità, però gli riesce il gioco di spaventarti di più. E poi questa cosa, no, dei personaggi che vengono sempre più travolti da ciò. Questo è un suo tema
Sì,
ricorrente,
sì, sì, sì. In
da,
tanti racconti anche.
sì, ma anche cose preziose. C'ha questo declino umano. Anche, guarda, io quando penso a Tommy Knockers ormai penso a The Dom, che secondo me sono strettamente cugini. The Dom è recentissimo.
Sì, 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 sì.
È che su questo hanno fatto una serie TV, non l'ho vista tutta.
Non di particolare successo, a quanto si dice, insomma, ne avevamo parlato forse un po' di tempo fa, non sta ottenendo il successo sperato.
Ma guarda, io l'ho vista di straforo perché la vedevano in casa e secondo me non ha reso lo spirito di Stephen King, perché poi Stephen King ha un sapore particolare. Ci riesce Haven e non c'è riuscita questa. Però The Dom è molto simile, se vuoi, no? Anzi, forse è il contraltare esatto di The Tommy Knockers, perché c'è questa cupola che all'improvviso scende senza nessuna ragione su una cittadina del Maine, sempre il Maine, e la isola, e c'è questo degrado, questa corruzione morale, questa disperazione sempre più diffusa. Poi non posso raccontare il finale, ma se ne stiamo parlando in ambito di fantascienza, insomma, è chiaro che ha a che fare con qualcosa del genere. Però quanto è paura classica la paura degli alieni che giocano con noi? È fortissimo come
Sì.
pensiero, voglio dire, lo dici e pensi a coltura batterica, è istantaneo. Lo stesso Asimov ci raccontava una storia del genere, no? Ma anche tutta. Pensa alla cinematografia fantascientifica degli anni 50.
Sì.
Che...
Stavamo parlando appena prima con Max, avevamo accennato anche la scorsa puntata, che aveva proprio come tema le invasioni, quindi sicuramente non una cosa simpatica dall'esterno. È un romanzo che si intitola Schiavi degli Invisibili.
Ecco.
Quindi, cioè, probabilmente lo conosce, insomma. Quindi, paura dell'ignoto, manipolazione da parte da lì. È proprio un classico di quegli anni.
Esatto, e comunque secondo me non so, forse è uno degli scopi stessi della fantascienza, quello di prendere le nostre paure, trasporle in universi più o meno futuristici e in qualche modo esorcizzarle, più o meno esorcizzarle, perché non so, io Philip K. Dick ne uscivo sempre peggio quando finivo di leggerlo e confesso di aver smesso a un certo punto perché creava stati ansiosi di difficile
Sì, lì non
gestione.
era neanche tanto paura, era uno sbattere in faccia una realtà che non era così, mi viene la parola inglese, pleasant, però cioè, non saprei
Esatto.
tradurre. Sì, ecco, ci siamo capiti, insomma.
Ecco, e secondo me poi alla fine, ti dicevo, Stephen King fa la stessa cosa, prende questi temi ricorrenti nella fantasia, cioè un racconto, è contenuto in scheletri e si chiama Il Viaggio, cioè una famiglia che deve essere spedita su Marte all'interno di un programma di colonizzazione. I bigliami della fantascienza, hai preso il bigliami della fantascienza e c'è scritto sopra un racconto, perché è proprio una storia classicissima. Lui ovviamente riesce a farti una paura incredibile perché c'è questo assunto di base, no? È un raccontino per cui mi perdoneranno quelli che non l'hanno letto fra i nostri ascoltatori, insomma. L'assunto di base è che il viaggio si deve fare addormentati perché se si è svegli succederà qualcosa di terribile, come è successo all'unica persona che abbia mai viaggiato sveglia. Ovviamente questo è un padre che lo racconta ai due figli. E il figlio che cosa fa se non tenersi sveglio perché deve sperimentare un finale drammatico, terrificante?
Come hai detto che si intitola?
Il viaggio è nella raccolta Scheletri.
Vabbè, interessante.
Sì,
Me
e
lo
nella stessa
appunto.
raccolta c'è anche Sabbiature, che insomma il titolo italiano lascia un po' il tempo che trova. Però anche qui c'è una missione che va su un pianeta straniero, non ricordo quale pianeta fosse, se fosse un pianeta vero, eccetera, e atterrano su questo deserto e a un certo punto uno di loro entra in contatto con questa sabbia che parla, che gli comunica da sotto, a me fa sempre pensare al momento in cui escono gli alieni nella Guerra dei Mondi, però quella
Ok.
di Spielberg, non quella. E qui non voglio anticiparlo il finale perché è molto bello. E poi ci sono quei racconti proprio veramente dove la fantascienza è appena accennata, però che in qualche modo tu percepisci. Io ricordo Al Crepuscolo, è una delle ultime raccolte, forse la penultima raccolta che è uscita prima di Notte Buia e Tante Stelle. E c'è questo racconto che si chiama Graduation Afternoon, il pomeriggio della laurea, mi pare in italiano, che sembra, sai il film di Richard Kelly, quello successivo a Donnie Darko, ambientato in Texas? Non mi
Dimmi il
ricordo il
titolo.
titolo. Adesso che tanto che parlo lo cerco perché in questo momento ho un vuoto, anche se poi ci ho litigato con Richard Kelly dopo di allora. E
Non ho
c'è
mai
questa...
apprezzato tantissimo. Donnie Darko non è che mi è piaciuto tantissimo, devo essere sincero. Però
Ah, non mi dire queste cose che soffro.
vabbè, degustibus, come si dice.
È Southland il film, Southland.
Ah, ho
E
capito, sì.
Southland comincia come Graduation Afternoon, cioè questo, vabbè, pomeriggio della festa di laurea, lei è in giardino dopo aver festeggiato con parenti, amici, il fidanzato ricco, e un grande fungo atomico si staglia in cielo. Stesso principio, poi ovviamente da questo tipo di spunto la derivazione è sempre abbastanza classica, che cosa succede all'umanità dopo una tragedia apocalittica,
Atomica.
atomica, insomma, virus, eccetera. Quindi questa carrellata sui racconti era per dimostrare ancora una volta che appunto quello che c'è di bello in certi generi è la contaminazione e la...
Assolutamente.
A volte penso che forse valga per tutti i generi, ma poi mi rendo conto che non può esserlo. Non riesce a immaginare un giallo troppo contaminato, perché le regole sono rigide, ci deve essere comunque il rispetto di alcune cose. La fantascienza ci permette di ampliare un po', e il tema della paura, secondo me, è uno di quelli più facilmente giocabile, perché come dicevamo prima, la fantascienza va a vellicare qualcosa di atavico che c'è nella nostra immaginazione, ma che allo stesso tempo si deve e si vuole proiettare verso il futuro. È il grande gioco della fantascienza. Per cui è normale ed è giusto anche che in qualche modo ci spaventi, perché è un po' il memento di quello che rischiamo anche di poter fare noi stessi.
Avventurandoci un
Esatto,
po' troppo.
esatto. Se vuoi, cioè, è il grande tema del conflitto fra la grandezza dell'umanità e la hubris che sfida gli dèi, no?
Esatto, hai dato veramente una chiave di lettura alla quale raramente, anzi, penso mai, avevo pensato, quindi
Questo
sicuramente
perché
un
sono
bel po' di
paurosa.
spunti di riflessione per i nostri ascoltatori.
Spero che sì, insomma, che possa essere piaciuta questa cosa. Io da persona paurosa ce lo ritrovo parecchio questo.
Che dici? Riusciamo a fare una piccola lista di consigli da metterne note? Sì.
Sì, guarda, ti dico la verità, quelli di Stephen King me li ero appuntati proprio perché avevo voluto fare mente locale, per cui ce li abbiamo già pronti e te li faccio avere.
Ok, allora li mettiamo nelle note. Sonia, grazie mille,
Grazie a
bentornata,
voi. Prestissimo.
insomma, e ci risentiamo prestissimo.
Ciao a tutti.
Ciao, ciao, ciao. Introdotto dalla bellissima colonna sonora del primo Robocop dell'87 di Basil Polidorus, Giacomo.
Buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati, anzi sono io che sono felice di essere ritrovato sulle frequenze di Fantascientificast e quindi un saluto a tutti.
Abbiamo anche Simone in linea perché stavamo registrando un altro podcast, a dire il vero, però Simone, essendo un nerd come me e come Giacomo, giustamente voleva magari dire la sua anche lui su Robocop. Ciao Simone.
Ciao, e poi io amo essere un imbucato così a caso, quindi sempre intervenendo a
Lo
sproposito.
so, dai tempi dell'università che lo sappiamo questa cosa.
Ma
Allora.
penso che di fronte al nome Robocop, chiunque che abbia vissuto minimamente l'epoca in cui può averlo visto, cioè vuole dire la sua, perché cavolo, è un film che ormai è patrimonio non solo di appassionati di fantascienza, ma anche di cinema a tutto tondo, perché è un film strepitoso. Quello
E
dell'87,
infatti, e oggi non parliamo di quello dell'87, temo.
eh? No, parliamo di quello del 2014 che puppa alla grande, possiamo dirlo, tanto non uso mezzi termini. No, ho trovato anche degli estimatori, però è raro, anche la stampa. Ricordiamo che in America esce in questi giorni, quindi noi l'abbiamo visto prima, da noi in Europa è uscito qualche giorno prima, credo una settimana.
Vabbè. Quindi abbiamo gettato nel panico gli Stati Uniti.
Diciamo. Credo di sì, perché insomma è un film comunque da 130 milioni di dollari, che ha fatto la grande stupidaggine di, appunto, essendo un film a grande budget del 2014, non si può permettere di rischiare di non essere visto da bambini e famiglie, e quindi io lo dico subito, così sgombriamo il campo da quelli che magari pensavano che sarebbe stato un film parimenti satirico, cattivo e violento quanto il primo. Non si vede una bip, mi autocensuro, non si vede una goccia di sangue.
Quindi, diciamo che la firma di Paul Verhoeven non c'è proprio in questo film.
Non solo non c'è Paul Verhoeven, che pace all'anima sua, che è ancora vivo, ma insomma era un regista grezzo, ma quel grezzo che quando ti deve dire una cosa brutta infila le mani nel fango, ci ravana dentro e poi te lo sbatte in faccia.
Vabbè ragazzi, okay? Cioè, regista di Atto di Forza piuttosto che Starship Troop, insomma l'ultraviolenza era la firma,
esatto,
il cinismo più spietato. Quindi,
esatto, cioè... ma pare che quei tempi siano morti, cioè con la fine degli anni 90 io credo siano morti i film comunque a medio grande budget, dove si poteva ancora osare a far vedere violenza grafica esibita, eccetera. Ora, io non è che sono un appassionato, anche se mi piace, no, l'horror, ma non è che io voglio per forza che il film sia straviolento e sia, insomma, pieno di sangue. Però se il film si intitola Robocop e si deve confrontare con un Robocop dell'87, non mi puoi dire che è una sorta di...
reboot.
Intenzione programmatica quella di azzerare la violenza, anche perché l'universo di Robocop ha senso proprio perché c'è il futuro dove la violenza, il crimine è fuori controllo, e quindi c'è una misura estrema come quella dell'inserimento del robot, insomma della macchina, ok, nel contrastare questa violenza in questa società distrutta, marcia, corrotta, schiava dei peggiori vizi e dei peggiori criminali, come erano appunto Robocop e l'ED-209, che è, no, che insomma c'è anche in quello nuovo, ma veramente si vede per due minuti.
ED-209, aspetta, cos'è quello
il robottone,
che all'inizio
il robottone che sembra... Esatto, che sembra una Batmobile con le gambe,
okay.
Con i due mitragliatori, stile braccia. Il problema, cioè anche questo Robocop, allora intanto diciamo, sgombriamo il campo, che non è né un film di fantascienza né un film d'azione, ma un film che vuole essere credibile, ma ed è un thriller sociopolitico con una grossa componente dramma familiare. Perché
è una categoria terribile, però mi detto
perfetto,
così.
Infatti non ho avuto modo di etichettarlo in altra maniera, anche perché cioè il primo era una satira sociale, ve lo ricorderete, no? Da praticamente i vizi che avevano i dirigenti dell'OCP, che si strafacevano di cocaina e battone, se lo mettevano nel di dietro l'uno con l'altro facendosi le scarpe, e agli spot televisivi che erano
il cartone animato,
che erano il film di Verhoeven, no? Che erano, esatto, erano, cioè, una descrizione del parossismo degli anni Ottanta portati all'eccesso, e immaginando questo futuro veramente senza speranza,
cioè praticamente una quintessenza del paninarismo più sfrenato,
esatto,
portato nella fantasci... scusa il...
No, qui invece è tutto molto pulito, no? Anche molto contemporaneo, perché si parla di droni, di robot, comunque androidi utilizzati nella repressione della violenza in paesi, diciamo, per togliere le castagne dal fuoco all'esercito americano e limitare le perdite. Quello è uno spunto nei primi 5 minuti che è molto anche interessante e viene completamente abbandonato. Cioè, laddove negli anni 80-90 si sarebbe scavata questa ambiguità, ecco cosa manca soprattutto in questo Robocop, cioè una vera e propria ambiguità, una mancanza di conflitto in fondo, cioè tu non sai mai cosa stai guardando, ecco perché vi dico il dramma familiare, perché alla fine Robocop, Alex Murphy, questo Alex Murphy, quello di adesso, cioè non è un uomo disumanizzato, ricorderete che il primo, dopo il massacro che subisce all'inizio, viene ricostruito e piano piano ricostruisce le sue memorie, no? Perché ha
con
questo
fatica.
Lui riconosce un criminale della banda che lo ha ucciso e piano piano riaffiorano tutte queste memorie. Quindi è molto drammatico questo percorso. qui invece viene tutto azzerato. Lui ha ancora memoria di quello che gli è successo, perfettamente, non si è dimenticato nulla, sa chi è, e invece di diventare una lotta contro la criminalità, che peraltro non si vede mai, cioè questo è uno scandalo che c'è in questo film del 2014, cioè il senso di minaccia, di disfacimento della società, di bisogno impellente di mettere questi robot giustificandoli per l'ordine pubblico, cavolo, non si vede, cioè non si vede un crimine in tutto il film,
sì. Cioè, manca la componente, diciamo, sociale che dava il motore al tutto nel primo.
Manca la base, cioè quello che è basico. Intanto manca un cattivo nel film. Ci sono i cattivi, figure negative, diciamo così, ma molto sfumate, cioè che vanno bene in un thriller politico, ma in un film dove comunque devi tirare fuori il cuore dal metallo, devi metterlo un conflitto forte al centro. Robocop è il centro di tutto, nel senso che anche la trama che si sviluppa alla fine si basa tutta, cioè gira tutta intorno a lui, no? Non c'è un vero e proprio complotto forte, no? O dei cattivi forti che hanno fatto qualcosa di talmente brutto che li vuoi vedere morti, squartati. E quindi il film risulta un po' un né carne né pesce, no? Non si capisce mai cosa ci vogliono fare con questo Robocop. Cioè, non è un brutto film, io lo dico, nonostante magari non abbia iniziato proprio, non è pessimo, si lascia vedere, però è una delusione per quello che sarebbe potuto essere, anche ovviamente con le logiche differenze, cioè a me sta benissimo il Robocop più umano, con la mano ancora umana, ecco, c'è una cosa molto bella.
Ah, quindi c'è, questo è il mistero, c'è la mano non coperta dal metallo.
Sì,
qualcuno diceva, ma secondo me hanno sbagliato.
No, invece è una cosa. Però credo che fisicamente sia una stupidaggine, perché la mano è proprio separata dal resto del. Cioè, non è che lui ha un braccio intero. Cioè, è proprio di lui rimangono. Questo ve lo dico anche perché è una scena molto forte e molto bella. Quando lui non capisce che cosa gli è successo. E Gary Oldman, che fa il dottore, tra l'altro è il più bravo di tutto il cast. Ma vabbè, lì era
è abbastanza una certezza.
Gli mostra quello che è rimasto di lui. E quindi lui vede soltanto, insomma, il cuore, i polmoni, la spina dorsale, la testa. No, di lui non è rimasto altro, perché se avete visto il trailer, lui muore in un'esplosione. Anche lì, cioè, proprio per impedire qualsiasi forma di violenza e di sangue, lo fanno morire in un'esplosione in campo lungo, così non si vede niente, e tu lo vedi ancora integro.
Perché
tra
se
l'altro
uno si ricorda l'incidente, diciamo, l'esecuzione di Murphy nel primo, insomma.
Io credo che sia una delle scene che quando l'ho vista da bambino mi ha scioccato.
Ah, cioè, anche a me.
Mi ha scioccato, ma perché era di un realismo e di una violenza insostenibile proprio. Ma ecco perché lì c'era un conflitto forte, cioè lì volevi proprio che lui si vendicasse e soffrivi nel vedere che lui nemmeno si ricordava chi fossero, no? Questi suoi assassini. E era molto, diciamo, anche molto manicheo, se vogliamo, buoni versus cattivi, no? Buoni contro cattivissimi, quindi il conflitto era molto basilare, però funzionava, cavolo, faceva veramente il suo sporco lavoro. Era un film che alla fine arrivavi alla fine e cavolo, avevi le braccia a terra dalla soddisfazione.
Lasciamo
cioè, dalla
stare i seguiti, perché vabbè, i seguiti
no, il 2 e il 3 lasciamoli perdere, che lasciano il tempo che trovano.
Ma non so cosa ne pensate voi, ma è sempre un po' il rischio dei reboot. I reboot riusciti sono veramente pochi, cioè, si
ma secondo me poteva distanziarsi in un qualche modo, ma non ha avuto il coraggio di arrivare fino in fondo. Allora, intanto l'abbiamo detto, è troppo edulcorato. Poi manca un vero e proprio cattivo, quindi non c'è un centro emotivo, anche il tema familiare è molto risaputo, molto stucchevole, insomma, e non tocca delle corde particolarmente. E poi non ci sono personaggi a quali ti affezioni, a parte Robocop. Questo voglio spezzare anche una lancia a favore di Joel Kinnaman, che è questo l'attore protagonista che interpreta Alex Murphy, perché comunque lui non, cioè, dà una buona interpretazione. È in linea con i tempi, cioè un Robocop emo, cioè piange, frigna, soffre. Io non lo so perché nella post 2000 i personaggi siano diventati così rammolliti.
Ma visto così sembra quasi la trama di Toy Story con Robocop al posto di Buzz Lightyear, cioè...
Sì, ora non arrivo a tanto, perché comunque, cioè, ci sono anche un paio di sequenze d'azione, però vedi proprio che è tutto orchestrato per impedire che ci sia qualsivoglia ambiguità. Poi c'è il talk show di ultranazionalista di Samuel Jackson, che è un attore che veramente sta cercando di rendersi insopportabile in tutti i modi, perché a parte che è come il prezzemolo Samuel Jackson, no?
Sì, ultimamente lo mettono...
Ora fa questo personaggio che... lui sposa la causa dei robot in America sul suolo americano, perché c'è una legge, un emendamento del Senato che impedisce che vengano utilizzati i robot sul suolo americano, mentre invece all'estero vengono utilizzati, no? E non c'è mai anche lì una vera e propria dialettica. Noi vediamo solo la parte di Samuel Jackson, che è un esaltato ultranazionalista con la bandiera americana, no? Che dice le parolacce in diretta e zittisce gli oppositori. Dall'altra parte vedi solo un senatore, come se fosse l'unico che la pensa così, che non porta mai avanti delle ragioni che ti dicono, beh, però magari un po' di ambiguità c'è.
È un simpatico siparietto, diciamo così.
E lì dico che anche l'alibi del sottotesto politico, che molti dicono, ma cavolo, ma è bello in questo reboot. Ma insomma, cioè, non c'è ambiguità, i robot, la fallibilità dei robot, all'inizio si vede che loro sono tipo in un paese arabo comunque, o medio orientale, e fanno piazza pulita dei terroristi, a un certo punto c'è un ragazzino, tanto lo dico, è proprio il prologo questo, non è che faccio degli spoiler, c'è un bambino che è parente di un kamikaze, no? Che esce in strada con un coltello, il robot lo riconosce come minaccia, perché lui invece, i robot di solito fanno lo scanning della persona, e se sono disarmati o comunque sentono che non ha adrenalina, li catalogano come non aggressivi, e invece questo bambino, siccome esce fuori agitato con un coltello in mano, gli sparano a sangue freddo. Tra l'altro in diretta televisiva. Allora te diresti, cavolo, useranno questa cosa per dire una forte opposizione? Ah, ma perché se mio figlio corre in giardino con le forbici e passa un robot, gli spara? Cioè, cavolo, l'opinione pubblica se vede una cosa, sì, del genere... niente, cioè questo dettaglio viene mostrato e non viene più ripreso per tutto il film. Non esiste l'opinione pubblica, non esistono i cittadini... Cioè, è per questo che dico che sia come film d'azione e fantascienza, che come film politico così o sociale politico non funziona. Uno, perché non viene mai mostrato il degrado sociale e la criminalità. E l'altro perché ogni possibile ambiguità sui robot, a parte questo sottotesto dell'umana volontà di Robocop contro ovviamente le logiche commerciali di farlo diventare poi un robot una volta che è passata la legge, che possono stare in America... Però non è coinvolgente. Uh-huh. Cioè, io anche la gente che avevo lì in sala ho visto che non era molto presa. Insomma, anche i commenti fuori dal cinema non erano particolarmente entusiasti. Ecco, questo
forse
valetto,
avevano
sì,
tutti in mente il primo. Insomma, Osè Padilla.
Ma c'erano anche dei ragazzini.
Detto in maniera...
Senti, lui registicamente no. Cioè, la regia è comunque buona, anche se si vede che è molto trattenuta. Cioè, io non so se avete visto i due film precedenti di Padilla.
No.
Questi due Tropa d'Elite
sono un po' di nicchia, forse non sono.
Sì, sì, comunque vi consiglio, anzi consiglio a tutti di vederli. Cioè, queste Polizie delle Favela, cioè, sono film molto duri, poi girati con la camera a mano, molto molto sporchi, molto cattivi. Okay. Anche
quindi sono gli sceneggiatori quelli che hanno
e
fatto.
E ti aspetta, esatto. Poi tra l'altro l'hanno scritto in tre, in quattro, non so, insomma è passata di mano questa sceneggiatura, credo in tre persone, però non ci hanno cavato fuori. Beh, ripeto, non è un film cioè lo guardi e dici beh, oddio, un film vabbè, sufficiente, però cavolo, cioè dal nome che porta e dalle potenzialità che aveva ci rimane un pochino triste, tutto qui.
Va bene, non togliamo le speranze comunque ai nostri ascoltatori.
No, secondo me, secondo me, se qualcuno vuole andare a vederlo può andarlo a vedere, cioè non è che io ve lo sconsiglio perché è orribile, no, è soltanto che ha i suoi punti di forza, ma sono pochi veramente. Cioè,
diciamo,
io
andiamoci
chiunque...
con leggerezza senza troppe aspettative.
Esatto, sfido chiunque a rivedersi l'originale e cioè, tentare un paragone, impossibile.
E allora facciamo che ci riguardiamo l'originale invece di andare al cinema a vedere
un
nuovo robo.
Esatto, se uno si fa 2 chili di popcorn a casa e si spaparanza in divano.
Sempre cosa buona e giusta. Grazie Giacomo, grazie Simone per averci fatto compagnia e ci sentiamo quindi alla prossima puntata di Fantascientificast.
Grazie a voi, ciao.
Ciao.
Si conclude così questa puntata numero 34 di Fantascientificast. Chiediamo venia, c'è stato ancora qualche problemino audio, soprattutto sull'intervento di Sonia. Vi assicuriamo che dalla puntata 35 veramente ci sarà un cambio di passo. Voi siate pazienti, anche perché speriamo che Fantascientificast sia apprezzato prima di tutto sui contenuti freschi, belli, innovativi che cerchiamo di portarvi ad ogni puntata. Insomma, fateci commenti, ma siate anche buoni nel commentare la nostra qualità tecnica, che alle volte insomma ha qualche pecca. Prima di chiudere, i contatti: info@fantascientificast.it per l'email. Potete lasciare un commento sul nostro sito direttamente sotto le note dello show su www.fantascientificast.it e poi ci trovate sui principali social network: Facebook, Twitter e Google+, oltre ovviamente alle applicazioni per Windows Phone gentilmente offerte e realizzate da Luca Di Fino. Bene, è proprio tutto, noi ci diamo appuntamento quindi tra un po' di tempo con la puntata numero 35 e insomma a presto! Le stelle guideranno il cammino, come dice questa bellissima canzone di Simple Minds che chiude questa puntata. Ciao a tutti!
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of plan, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer.
If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications at TryLifeMD.com? We're now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying.
It's fun to put on jeans that you couldn't get into 6 months ago.
Every morning, I look forward to getting on the scale.
For anybody who's struggling with their weight, it's a godsend.
And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at TryLifeMD.com. That's TryLifeMD.com.